Le 23 minuti, rieccoci. Di nuovo un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafiero. E quindi il conflitto sul campo in Ucraina sta di nuovo volgendo a favore dei russi? Ci chiediamo questo è il fatto principale di oggi, all'orizzonte delle 20. Benvenuti, allora, perché la notizia è che l'esercito ucraino si sta mettendo male a Pokrovsk, la città nel Donetsk assediata da tempo dai russi, e oggi le truppe di Putin sarebbero penetrate con circa 300 uomini, approfittando anche della fitta nebbia. Ma non c'è solo Pokrovsk, grandi difficoltà sono state ammesse da Zelensky anche a Zaporizhia, dove le forze ucraine si sarebbero ritirate da 5 insediamenti. Pressione russa dunque che aumenta in modo significativo. Se dovesse cadere Pokrovsk, sarebbe la prima città conquistata dai russi di una certa estensione dopo 2 anni di guerra, dopo Bakhmut. Un risultato che ha un'importanza strategica relativa, ma dal grande valore simbolico per Putin, che così potrebbe lanciare un messaggio al mondo e forse soprattutto a Donald Trump, cioè che la Russia sta vincendo sul campo questa guerra. È davvero così? E come cambia adesso lo scenario? Come cambiano lo scenario questi fatti che arrivano dal campo? Ne parliamo stasera con i nostri ospiti. Saluto innanzitutto il nostro collaboratore Sabato Angieri, giornalista del Manifesto. Ciao Sabato.
Ciao Mattia, buonasera a tutti.
Allora Sabato, partiamo dalle ultime notizie, questi 300 uomini entrati a Pokrovsk con la nebbia. Come è maturata questa operazione russa? Dove sono ora queste truppe? Quali compiti hanno? Ci senti Sabato? Sabato Angieri? Abbiamo un problema forse con Sabato Angeli che non ci sente.
No, ora ti sento. Eccoci. Ora ti sento. No, okay. Ho perso la domanda.
Ti chiedevamo, insomma, com'è maturata l'operazione che ha portato l'ingresso di questi 300 uomini delle truppe russe dentro Pokrovsk, dove sono adesso e, insomma, quali compiti hanno in questa operazione?
Allora, per quanto assurdo possa sembrare, in un contesto che appare sempre più tecnologico, sempre più avanzato, abbiamo parlato mille volte dei droni, delle armi a puntamento automatico, dell'intelligenza artificiale, in realtà la manovra di questa mattina è il frutto della presenza russa in quell'area, senz'altro, delle mire russe di conquista, ma soprattutto del meteo, ovvero del fatto che nonostante i droni siano strumenti avanzatissimi a livello tecnologico, se come stamattina c'è talmente tanta nebbia che non si riesce a vedere a pochi metri, dall'alto i droni non riescono a vedere nulla, e quindi è una di quelle situazioni nelle quali i soldati si possono muovere abbastanza liberamente, come non succedeva dall'inizio della guerra.
E dunque queste truppe sono riuscite a penetrare in città, i droni ucraini di difesa non li hanno intercettati, è quindi un'operazione che ha quale scopo nello specifico con questo piccolo contingente?
Allora, bisogna immaginare il contesto di Pokrovsk, nonostante se ne parli tutti i giorni come una battaglia campale, non come fosse una battaglia ottocentesca nella quale ci sono due eserciti che si fronteggiano uno dall'altro, o una battaglia di trincea come ne abbiamo viste tante in questo conflitto, ma come una sorta di guerriglia urbana allargata, tant'è che per la prima volta dall'inizio della guerra in questi giorni ci siamo trovati di fronte a comunicati del Ministero della Difesa russo che parlava di edifici conquistati, neanche di quartieri, di aree, ma c'è stato un comunicato una volta che diceva oggi 35 edifici conquistati, oggi 120, il che ci fa capire anche come mutino gli obiettivi in un contesto che, come dicevo, è quasi di guerriglia urbana. Questi soldati che sono entrati oggi sono essenzialmente truppe inviate a dar manforte ai soldati russi, non moltissimi, che si trovano già dentro Pokrovsk, perché in un contesto come quello che provo a spiegare velocemente, ovvero ovvero di occupazione casa per casa, palazzo per palazzo, più uomini hai, più posizioni puoi occupare, e ovviamente non potendo durante le giornate di bel tempo, o comunque le giornate che non erano come quella di oggi, non potendo spostare molte truppe, le truppe che sono all'interno sono quelle che ci restano per giorni e in questo caso anche per settimane. Portare 300 uomini all'interno di una situazione legata ad equilibri fragilissimi come quella di Pokrovsk è sicuramente una mossa molto importante che sposterà gli equilibri nei prossimi giorni.
Chiaro, sposterà gli equilibri nel senso che Pokrovsk è destinata a cadere sabato e qual è l'importanza della città?
Allora, credo di sì, credo che sia destinata a cadere perché a un certo punto gli ucraini si dovranno per forza di cose scegliere se continuare la battaglia a tutti i costi o portare via dalla cittadina le truppe che sono ancora al suo interno. Però diciamo c'è una questione fondamentale sul quando, perché per Putin conquistare Pokrovsk, come giustamente dicevi tu in apertura, vuol dire essenzialmente, oltre a fare un passo avanti nello scacchiere del Donetsk, quindi verso la conquista di tutto il Donbass, che vuole dal 2014 in realtà, per Putin vuol dire anche a livello diplomatico dimostrare a Trump che quello che gli ha detto in Alaska da Anchorage il 15 agosto è vero, ovvero che se i russi vogliono possono prendersi tutta l'Ucraina con la forza. Di contro, per Zelensky, dimostrare che gli ucraini tengono in questo contesto vuol dire smentire le parole di Putin e dimostrare che con il corretto aiuto militare occidentale e con il supporto economico di Unione Europea e Stati Uniti, che ce la può fare a tenere le posizioni per arrivare a un congelamento del conflitto, perché a questo punto l'obiettivo ucraino è quello. Non ci si illude più sulla
Certo.
riconquista di territori.
E dunque l'importanza della città è soprattutto un'importanza simbolica per quello che rappresenta per uno schieramento o per l'altro vincerla o mantenerla, insomma, è il messaggio che si può lanciare e veicolare verso l'esterno. Invece Zaporizhzhia è tutta un'altra questione. Zaporizhzhia è una città sicuramente molto più grande di Pokrovsk, dal valore sicuramente anche territoriale più significativo. Anche lì abbiamo notizia che le forze ucraine stanno arretrando, giusto?
Giusto, nell'area che si trova a ridosso della triplice frontiera tra le regioni di Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia e appunto Donetsk, i russi sono riusciti ad avanzare in maniera non indifferente nelle ultime 48 ore, però ecco, questa è una manovra un po' differente perché sono gli ucraini che quasi da subito, in virtù degli assalti ripetuti russi, hanno deciso di indietreggiare da 5 villaggi nei pressi dei quali si trovavano per stabilire una linea difensiva più arretrata. Parliamo di pochi chilometri, che però in questo caso salvano la vita di migliaia di uomini che potrebbero perderla tra qualche giorno per il proseguo dei combattimenti. Però in ogni caso questa è una scelta più ponderata che si può fare a Zaporizhzhia perché innanzitutto, come dicevo, parliamo di pochi chilometri e poi non c'è né il valore simbolico né il valore strategico che c'è invece nel Donetsk.
Chiarissimo, chiarissimo. Sabato Angeli, ti ringraziamo molto, ti leggiamo come ogni giorno sul manifesto e ti ascoltiamo in radio, ovviamente. Ciao sabato.
Ciao, grazie a tutti.
Questo dunque è lo stato delle cose sul campo dei due fronti, da quello di Pokrovsk e quello di Zaporizhzhia, i significati diversi, i valori che avrebbero queste due città anche nel contesto internazionale, i messaggi che potrebbero essere lanciati al di fuori dell'Ucraina agli alleati di entrambi gli schieramenti e soprattutto a Donald Trump. Saluto adesso Mirko Campochiari, analista militare, ricordiamo anche il canale YouTube che curi Parabellum. Ciao Mirko.
Buonasera a tutti.
Allora, quali notizie hai tu da Pokrovsk nello specifico? Perché già sabato Angeri ci spiegava come è maturata questa operazione russa e che la città sostanzialmente è destinata a cadere, sarà abbandonata probabilmente dagli ucraini nelle prossime settimane.
Allora, abbiamo visto l'operazione del GUR con gli elicotteri Black Hawk. Alcuni giornali parlavano in maniera sbagliata di offensiva. Ora, un paio di compagnie e qualche battaglione che si è aggiunto poi dopo dell'82esima e di altre unità non sono un'offensiva, servono a mantenere aperto il corridoio per le unità della 25esima e della 155esima che si trovano ancora tra Pokrovsk e Mirnohrad, quindi gli ucraini hanno semplicemente guadagnato tempo. Ora, in questi giorni c'è una forte nebbia in zona e girano video di centinaia di soldati russi in motociclette, quad, autocivili che si stanno immettendo all'interno della città. Quindi diciamo che è soltanto una questione di ore o giorni. Gli ucraini continuano a contestare, giusto per guadagnare tempo, ma essenzialmente, se non completamente in mano russa, ma diciamo nella zona grigia, dove i gruppi di fanteria di entrambi i lati si contestano il territorio, circa il 90% della città è presa. Ora noi siamo tutti concentrati a guardare Pokrovsk, perché ovviamente le località abbastanza grandi fanno sicuramente più notizia, ma in realtà ci sono cose ben più gravi nel confine tra l'oblast di Dnipro e Zaporizhia, dove fra l'altro tutte le linee di resistenza ucraina non ci sono, nel senso che non sono riusciti a costruire difese in profondità. Lì le avanzate russe sono ben più notevoli di Pokrovsk. Noi ci concentriamo su Pokrovsk, ma in realtà dietro a Pokrovsk ci sono molte linee difensive e altri centri urbani di una certa, diciamo, rilevanza. Mentre sul fronte che confina tra l'oblast di Dnipro e di Zaporizhia c'è letteralmente il vuoto dal punto di vista difensivo, e lì i russi avanzano 5 volte più velocemente di quanto non stanno facendo a Pokrovsk. Però siccome non ci sono località, diciamo, con dei nomi riconoscibili, non se ne parla, ma quello è il punto più debole del sistema difensivo ucraino, perché aggira anche tutto quel sistema che gli ucraini avevano creato sul fronte di Zaporizhia, in parallelo davanti a quella della linea Surovikin, di cui tanto abbiamo parlato nel 2023.
L'obiettivo anche territoriale dal punto di vista russo, qual è dunque strategico?
A parte prendere alcuni obiettivi chiavi come Liman, si sono avvicinati ai sobborghi, Kostiantynivka, Pokrovsk, che sono tutti tasselli chiavi insieme a Siversk, per avvicinarsi poi a Kramatorsk e Slovjansk, e quindi la conquista del Donbass, quello che fa molto pensare è appunto questo sfondamento dalle parti dell'oblast di Dnipro-Zaporizhia, perché lì non ci sono grandi centri urbani. Quindi l'obiettivo che tu ti vai a porre deve essere necessariamente più grande, in quanto ci sono soltanto dei campi, quindi necessariamente per arrivare a qualche risultato operativo devi raggiungere il fianco di Hulyaipol, che è uno dei punti cardine della resistenza ucraina sul fronte di Zaporizhia, Pokrovskie, che è il primo, diciamo, agglomerato urbano di una certa grandezza, il che pone le basi un po' come la lista di città che vi ho detto prima, per arrivare piano piano verso Zaporizhia.
A livello politico, sei d'accordo con Sabaton Jerry? Resta il fatto che l'operazione ha soprattutto un significato simbolico politico, un messaggio nei confronti di Trump, come è stato detto da Putin ad Anchorage all'incontro col presidente americano, dimostrargli che questa guerra lui la sta vincendo.
Beh, sicuramente prendere delle località urbane, al di là del fatto che servono dal punto di vista logistico come testa di ponte per le prossime manovre, comunque a quasi 4 anni dalla fine di questa guerra, anche prendendo il resto del Donbass, non sarebbe un gran risultato, quindi è difficile che si fermeranno. Quindi sicuramente anche il fatto che gli ucraini si incaponiscono a cercare di mantenere anche quel 10% di Pokrovsk che non consente ai russi di dire che è caduta, è sicuramente anche per scopo politico, al di là del fatto che vogliono estrarre quante più possibili unità, perché sicuramente Trump leggerebbe questa cosa come debolezza da parte degli ucraini, e al contrario leggerebbe come forza una presa di questa città, a cui poi seguirebbero anche le altre, che sono comunque tutte molto in bilico.
Il passaggio successivo è arrivare di nuovo a un tavolo diplomatico tra Russia e Ucraina in cui la Russia può di nuovo rivendicare quelle che sono le sue condizioni sostanzialmente, forte dei successi sul campo.
Sì, io credo questo, anche perché non si stanno limitando soltanto alla zona di Kupiansk, Liman, Pokrovsk, stanno anche ampliando delle fasce di terreno tra Kupiansk e Kharkiv, quindi nell'oblast di Kharkiv. Hanno ripreso ad attaccare a Vovchansk, che si trova a nord di Kharkiv stessa, quindi sicuramente vogliono acquisire terreno che non ha moltissimo valore, nel senso che prima di incontrare anche lì qualcosa di grosso, ma comunque sul tavolo potrebbero utilizzare come, ok, terreno di scambio, noi vi rendiamo indietro questo, si guarderebbero i chilometri quadrati
Sì,
al
la
valore
sensazione è che
dell'edificio.
siamo rimasti sempre lì, no? È sempre stato un po' questo l'andamento delle cose negli ultimi 3 anni, a questa guerra villaggio per poter
Ecco, di
rivendicare
questo
un territorio piuttosto che un altro. Ah, sì, dici, Mirko.
permettimi, questo penso che sia un errore, nel senso che
Ah.
ragionare sulla guerra in Ucraina, sul passo che ha sempre avuto, no, spesso criticata, che assomiglia più alla prima guerra mondiale che non alla seconda, è dovuta al fatto che proprio dove ci sono queste città c'è anche tutto il sistema difensivo ucraino, che è contenuto in quella fascia di terreno lì, quei 40-50 km quadrati che andavano da Avdiivka a Pokrovsk. Contengono anche le migliori linee difensive ucraine. Superate quelle, sì, gli ucraini stanno cercando di crearne di nuove, ma uno, non ci sono grandi città, né dietro Pokrovsk, né dietro Kramatorsk, Slovyansk, e due, non ci sono nemmeno tanti sistemi difensivi. Quindi quello che io penso che vogliono fare i russi, e fra l'altro c'è anche un ritorno ad alcuni attacchi meccanizzati che non avevamo più visto da un anno a questa parte, è il superamento di questi sistemi difensivi, il che inevitabilmente porterebbe a un'accelerazione delle conquiste russe, in quanto gli ucraini avrebbero meno sistemi difensivi e meno città,
Aprirebbe la
probabilmente
strada
urbani, su cui fare
sostanzialmente, dici.
appoggio. Renderebbe sicuramente il passo più veloce, rispetto a ciò che siamo abituati. Io col generale Capitini abbiamo coniato questo termine, l'effetto domino, nel senso che tutti questi agglomerati urbani che gli ucraini hanno utilizzato come difesa, sono essenzialmente pezzi di una diga che sta cominciando piano, pezzo pezzo a crepparsi. Quando la diga poi crolla, inevitabilmente l'acqua scende a valle. Che poi i russi saranno in grado di fare attacchi meccanizzati con proficuità, questo è un altro paio di maniche, perché non sappiamo qual è lo stato,
Certo,
diciamo, del loro
però
addestramento.
quello che tu ci dici è che siamo agli ultimi bastioni di questa diga, sostanzialmente.
Sì, essenzialmente sì,
E per
sono
questo
4-5
la
città
battaglia,
chiave.
sì, per questo la battaglia ha un significato sicuramente diverso rispetto al passato, almeno rispetto agli ultimi, l'ultimo anno di guerra, direi, aggiungerei. Ti chiedo un'ultima cosa, Mirko, perché insomma, sono ruotate attorno al conflitto diverse notizie nelle ultime ore. E mi riferisco all'attacco russo su una base aerea ucraina che ospita F-16. I russi l'hanno definita una rappresaglia a un piano dell'intelligence ucraina che avrebbe tentato di impossessarsi di un MiG russo, un caccia russo, per dirigerlo verso una base NATO, provocare insomma in questo modo un'escalation. Che cosa c'è di vero in tutto questo che è filtrato?
Allora, come al solito, i russi non hanno dato nessuna prova di ciò che dicono. Non è inverosimile, nel senso, la base in questione era quella di Costanza in Romania. Sulla base colpita è anche un centro di comando dell'intelligence ucraina. Non sappiamo esattamente quanti danni hanno subito gli ucraini. Ci vuole tempo per avere immagini satellitari, geolocalizzate, eccetera. Quindi su questo ti potrò rispondere in futuro. Però sul discorso del tentare di corrompere, diciamo, un pilota russo, loro utilizzano, non si sa se è vera questa storia, utilizzano dei precedenti, in quanto circa 2 anni fa un pilota russo di elicotteri aveva accettato questo genere di offerta, quindi usano, diciamo, una specie di template, no? Di una storia che è già accaduta. E dicono che stava per accadere di nuovo. Prove non ne hanno mostrate, però è abbastanza verosimile. Certo, sarebbe molto difficile da mascherare una cosa del genere dove viene pagato un pilota per andare in Romania, e è anche difficile credere che un singolo aereo possa causare uno scontro aperto con la NATO.
Chiaro.
Faccio l'esempio. Quando la Turchia ha abbattuto l'aereo russo che era entrato nel loro spazio per 27 secondi, non ha causato un conflitto armato tra la NATO, eccetera. C'è un incidente abbastanza limitato come casus belli.
Certo.
Quindi mi sembra, diciamo, un po' un'esagerazione, ammesso che questa storia sia vera.
Mirko, un'ultima domanda, cioè in realtà soltanto un'informazione che ci serve da te per discuterla con il nostro prossimo ospite. Quanto sta costando in termini di vite umane tutta questa operazione per la Russia su Pokrovsk e Zaporizhia, quell'altro fronte? C'è un dato o almeno una stima che si può fare?
Allora, il dato più attendibile è sicuramente quello degli studi di Mediazona, che hanno scavato praticamente nei social russi tutti, diciamo, i necrologi delle famiglie, e più o meno sono 120.000 i morti russi. Calcolate che per i feriti si triplica generalmente, quindi siamo intorno ai 360.000 feriti, 120.000 morti. Questo è di quello che si è
Certo.
potuto recuperare e si è certi al 100% perché c'è ogni singolo
E
necrologio.
quindi probabilmente
Sul resto non si sa.
sì, una stima per difetto sicuramente ci serve anche per capire che impatto sta avendo tutto questo, se c'è un impatto anche nell'opinione pubblica russa interna. Lo chiediamo al prossimo ospite. Grazie nel frattempo Mirko Campochiari per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Era Mirko Campochiari, analista militare, Parabellum. Saluto adesso Giampaolo Scarante, ex ambasciatore in Grecia e Turchia, docente di teoria e tecnica della negoziazione all'Università di Padova. Benvenuto, ambasciatore.
Grazie, buonasera a voi tutti.
Allora, innanzitutto, questi sviluppi sul campo di cui abbiamo parlato prima di lei, come cambiano lo scenario adesso e a favore di chi?
Ma dunque, qualcosa sta cambiando nella guerra in Ucraina, abbiamo questa impressione anche se non ne sappiamo esattamente i contorni. È probabilmente da escludere, come dicono le fonti più autorevoli, che ci sia una spallata, o sia possibile una spallata russa decisiva sulle forze ucraine. Quindi quello che possiamo fare è cercare di ipotizzare quali sono le conseguenze sulla postura politica delle due parti. Per quanto riguarda l'Ucraina, ecco, l'Ucraina è sempre più stanca, è sempre più in difficoltà nell'alimentare con uomini e mezzi una guerra che ormai dura da 4 anni. Questa realtà ha già in parte modificato la posizione politica del presidente Zelensky. Se noi ricordiamo, per 3 anni Zelensky ha ripetuto: non cederemo un centimetro di territorio ai russi. Ecco, questa postura è cambiata, oggi è disposto ad accettare una tregua sulle posizioni oggi mantenute dalle parti, purché l'Ucraina venga posta sotto l'ombrello NATO. Quindi è già questa una novità non di poco conto. Per quanto riguarda la Russia, questa evoluzione, diciamo questo bagno di realtà ancora non è avvenuto. Putin continua a tergiversare su una tregua, probabilmente sperando di avere posizioni sempre migliori. Ma è inevitabile che anche lui si avvicini a questo tipo di evoluzione, temperando le proprie richieste. E questo perché la guerra è troppo lunga per la Russia. Se noi pensiamo, per esempio, per fare un paragone alla Seconda Guerra Mondiale, dal 41 al 45, in 4 anni, Stalin ha portato le armate sovietiche, ha respinto i nazisti e è andato a ritiro a Berlino. Ecco, Putin nello stesso periodo più o meno, perché a gennaio saranno 4 anni di guerra, è arrivato a Pokrovsk, quindi una bella differenza. Putin dovrà arrivare anche lui prima o poi a accettare la realtà. E allora probabilmente avremo forse una tregua delle armi.
È infatti perché Mirko Campochiari ci ha detto che tutta questa operazione, almeno c'è una stima dei morti in termini appunto di vite umane per i russi, si parla di 120.000 morti, ma è una stima per difetto. Altre stime raccontano di 1 milione tra morti, feriti, dispersi e prigionieri. Insomma, numeri mostruosi, una cifra mostruosa che le chiedo, ambasciatore. Ha qualche effetto sull'opinione pubblica russa, se esiste un'opinione pubblica russa?
La Russia per noi ha una parte di mistero, perché in realtà non conosciamo bene quanto avviene in Russia, perlomeno non riusciamo a avere la misura. Certamente io direi di sì, che è impossibile che non l'abbia. È vero che chi va in Russia, chi va a Mosca, racconta di una Mosca così molto disinvolta, che non si accorge della guerra, ma le dimensioni ormai di questa guerra e, come dicevo prima, la durata sono ormai paragonabili alla Seconda Guerra Mondiale. E quindi è evidente che tutto questo ha un impatto sull'opinione pubblica russa, ed è anche evidente che l'opinione pubblica russa è stufa di questa guerra e vorrebbe finirla, solo che non può dirlo, non può manifestarsi, perché, come sappiamo, la Russia è un'autarchia.
Tutto questo, insomma, sia da una parte che dall'altra, sia da parte russa che ucraina, ha un obiettivo per i russi: conquistare più territorio per dimostrare a Trump di essere in vantaggio e strappare quindi le proprie condizioni a un ipotetico tavolo. Dall'altra parte, gli ucraini difendersi, mostrare ancora una strenua resistenza, in qualche modo impantanare la macchina bellica russa e anche forse l'economia per riuscire poi a ottenere migliori condizioni, appunto, quando ci sarà quel tavolo. Siamo ancora in questa fase, visto che quel tavolo non c'è, giusto?
Cioè, tutto è cambiato perché ovviamente nulla resta uguale, ma le due posizioni che lei accennava certamente sostanzialmente sono ancora lì. Però con una certa differenza, una certa evoluzione che purtroppo è lenta, è troppo lenta. Dicevo prima, l'evoluzione ucraina è netta, l'abbiamo vista, questa posizione di cambio di prospettiva di Zelensky è molto significativa, la Russia molto meno. Però in realtà non sono al momento lontanissime le due posizioni, per cui il raggiungimento di una tregua sulle posizioni che i due eserciti hanno, credo si stia avvicinando. Ecco, non vorrei essere troppo ottimista, ma credo si stia avvicinando. Ecco, precisando anche che questo non c'entra nulla con la pace, perché la pace significa
Assolutamente.
risolvere i problemi che hanno portato alla guerra. Ecco, questo significa, sarà tutto da vedere successivamente, sarà molto complicato da raggiungere la
Certo.
pace, però per il
Certo.
momento sarebbe bene se non fosse avvitata le armi, insomma.
Eh sì, se l'artefice di tutto questo sarà Trump, lui se la venderà come pace, ma appunto assolutamente pace non sarà. E a proposito di Trump, abbiamo giusto un minuto, ambasciatore, che cosa sta aspettando Trump dunque in questo momento? Cosa vuole capire?
Ma noi abbiamo sempre difficoltà a interpretare quello che fa Trump, perché gli attribuiamo probabilmente delle razionalità, dei disegni di natura strategica che lui evidentemente credo non abbiano, quindi a volte costruiamo delle cose sul nulla. Ma a me sembra evidente che Trump vuole ottenere dei risultati, vuole ottenere un risultato, vuole ottenere la tregua come per accreditarsi un'ulteriore pace raggiunta come ha fatto in Medio Oriente. Solo che qui ha trovato una situazione diversa. Il Medio Oriente è riuscito a fare un'operazione di tecnica negoziale molto abile, perché a un certo punto ha messo le due parti non nella condizione di volere la tregua, ma nel non poter sottrarsi alla tregua. Prima ha imposto a Netanyahu la tregua, approfittando della debolezza di Netanyahu che aveva attaccato il Qatar, e poi Hamas si è trovata costretta ad accettare la tregua, se no sarebbe stata additata al mondo come chi voleva continuare la guerra. Ecco, questa operazione non riesce in Ucraina. Putin sfugge a questa cosa e quindi è tutto molto più complicato, più complesso e più lungo. Però, ripeto, noi parliamo di una guerra che dura da 3 anni con nelle dimensioni che lei ha citato, che sono assolutamente spaventose. Io credo quindi che il bagno di realtà di cui parlavo prima arriverà prima o poi a tutti, e in qualche modo bisognerà chiuderla questa guerra. Anche perché più dura la guerra, più i pericoli per tutti, compresi noi europei, aumentano.
E a quel punto sì, forse vedremo una svolta. Grazie ambasciatore per essere stato con noi, come sempre.
Grazie a voi, arrivederci.
Giampaolo Scarante, ex ambasciatore in Grecia e Turchia, docente di teoria e tecnica della negoziazione all'Università di Padova. E chissà se allora questi elementi che arrivano dal campo in qualche modo stanno portando verso qualcosa che forse analizzeremo più avanti. Ci fermiamo qui però con l'orizzonte delle 20. A domani, un saluto da Mattia Guastafiero, sempre al solito orario. Ciao.